buongiorno a tutti. Riprendiamo il nostro lavoro sul capitolo 20. Avevamo già cominciato a vedere i primi versetti, ma rileggeremo adesso il brano dal versetto 1 a 10. Capitolo in cui abbiamo visto ci troviamo di fronte a materiali eterogenei che provengono da precedenti tradizioni. La prima tradizione è la storia di parecchie donne che, recatesi al sepolcro, lo trovano vuoto e poi si recano dai discepoli per darne notizia. Scusate. E poi la seconda storia di alcuni discepoli, in particolare Pietro, che vanno al sepolcro e, dopo aver ascoltato il racconto delle donne, se ne tornano a casa perplessi. Una terza storia di apparizioni a Maria di Magdala, no? Anche se abbiamo visto qualcun altro nega che sia Maria di Magdala, no? Perché Matteo 28 nomina anche un'altra Maria, Marco 16 Maria madre di Giacomo e Salome, Luca 24 Giovanna, Maria di Giacomo e le altre donne. Qualcuno ha identificato Maria di Magdala con Maria di Betania. I patrisiriaci dicevano che era la Madonna, io ho detto che non è una tesi che mi piace. Io credo di stare al Vangelo, che dice che è colei da cui Gesù aveva cacciato 7 demoni, cioè non un'indemoniata, ma una donna lacerata, una donna triste, una donna disperata, che aveva trovato in Gesù la sua unità. Avevamo poi ancora parlato dei vari tipi di sepolcro, confrontando le varie idee, e devo dire grazie anche ad Anna, che addirittura ci ha fatto vedere i disegnini. Ecco, per riprendere questo tema e andare avanti, chiederei a Enrico di rileggerci i primi 10 versetti, perché a questo punto dobbiamo fare alcune osservazioni ulteriori.
Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro, osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa.
Ecco, la volta scorsa fino al versetto 5 avevamo fatto esegesi, ma adesso dobbiamo riprendere nell'insieme questo brano, perché avete visto c'è questa strana questione dei panni funerari, questione che ho già detto altre volte, spesso viene richiamata ultimamente, sapete c'è tanta sete di miracoli, di eventi straordinari, allora le poche rubriche che parlano in maniera decorosa di religione nelle nostre TV spesso tirano fuori che è un teologo che fa anche il parroco in Basilicata o in Campania, ha tirato fuori la teoria che questi credono alla vista dei panni funerari. In realtà è una tesi antichissima, che fin dal IV secolo Ammonio di Alessandria sosteneva, dicendo che i discepoli arrivano a credere perché vedono che il corpo di Gesù è uscito in modo immateriale dagli abiti funerari, no? In altre parole, molti studiosi, tra i recenti Balaghè, Homer, eccetera, pensano che il discepolo amato abbia creduto per il modo con cui rinvenne i panni funerari, che sarebbero rimasti impregnati dagli oli aromatici, ritti e rigidi, come se il cadavere svanisse all'interno della sua mummia. In altre parole, cerchiamo di capirci, avrebbero visto una mummia flosciata senza il corpo dentro e quindi hanno detto, questo sicuramente è un miracolo, e credono alla resurrezione di Gesù perché la mummia è rimasta integra, mentre all'interno il corpo non c'è più. Per aiutarvi a capire questa teoria, io vi leggo in maniera pressoché letterale il testo greco, faccio una traduzione in lingua corrente del testo greco, rifacendomi a quanto scriveva il grande Don Piero Ottaviano nel fare esegesi di questi versetti. Andiamoli a prendere tutti insieme, guardiamoli, voi guardate la vostra traduzione, no? Dal versetto 5 in poi, ma io invece vi faccio questa traduzione che sarebbe più letterale. E chinatosi, Giovanni vede afflosciati i lini, tuttavia non entrò. Giunse allora anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e nota i lini afflosciati e il sudario che era sul suo capo non afflosciato come i lini, ma diversamente arrotolato dentro al suo posto dove doveva essere. Cerchiamo di capire. Allora, innanzitutto avete visto che ho tradotto i lini, perché la traduzione bende è insostenibile, perché in greco bende si dice keiriai, no? Qui invece c'è otonia, che significa genericamente tessuti di lino, quindi i lini. Che cos'era questo sudario? Il sudario era quel fazzoletto, quella mentoniera che veniva messa al cadavere per impedire che nel rigor mortis restasse a bocca aperta. Quindi lo si fissava con un fazzoletto come le nostre pompe funebri hanno fatto fino a 15-20 anni fa. Adesso ci mettono quel plastichino smontabile che ti tiene su il mento, no? Te lo infilano sotto. Una volta mettevano il sudario, o meglio ancora mentoniera. Il participio entetilegmenon, cioè inarrotolato, in greco è un perfetto, che indica cioè un'azione del passato i cui effetti perdurano nel presente. E quindi dovrebbe essere tradotto proprio così: continuava ad essere arrotolato come era stato messo. Come era stato messo. Questo sudario, questa mentoniera, continuava ad essere arrotolata come era stata messa. La parola che noi traduciamo per terra, no, perché il termine keimena è giacenti, quindi afflosciati, afflosciati. In altre parole, che cosa sarebbe avvenuto? I lini sepolcrali, non contenendo più il cadavere, si sarebbero afflosciati. Invece la mentoniera, che era più rigida, perché più impregnata di oli aromatici, no? Non si sarebbe afflosciata come i lini, ma sarebbe rimasta arrotolata dentro alla mummia, dentro al lenzuolo, al suo posto, cioè al posto in cui logicamente avrebbe dovuto trovarsi, no? Quindi all'altezza della testa, all'altezza del viso, e quindi ne sarebbe rimasta visibile all'esterno la sua presenza. Quindi qualche misura. Abbiamo la mummia, pensate anche alla letteratura, avrete visto, meglio all'arte, avrete visto la resurrezione di Lazzaro, no? Tanti dipinti, eccetera, eccetera, esce fuori la mummia. Ecco, questa mummia si è afflosciata, i lini si sono afflosciati, però non si è disfatta, non si sono srotolati, è rimasta tale quale ma afflosciata, e all'interno, all'altezza del capo, è rimasta questa mentoniera che si vedeva tra i lini afflosciati, perché era rimasta arrotolata lì dove doveva essere, cioè al posto della testa, perché più rigida, perché più impregnata di oli, perché più resistente, perché doveva tenere sulla mandibola. Ecco allora questa teoria dei panni funerari, no? Dei panni funerari. È possibile? Non è possibile? Pensatela come volete. Certamente, certamente, il testo greco, e che questo viene reso anche nella traduzione italiana, no? Con due kai, e vide e credette, collega il vedere al credere. Versetto 8, entrò dunque anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. In greco questa coordinazione introdotta dalla doppia E è molto più stringente che in italiano, perché esprime un legame di causa e di effetto, cioè il discepolo credette in forza di ciò che vide. Il discepolo credette perché aveva visto. Quella vista lo indusse a credere alla risurrezione. Se infatti qualcuno avesse voluto portare via il cadavere, non avrebbe potuto lasciare i lini in quel modo, perché o avrebbe portato via l'intera mummia, oppure avrebbe sbendato tutta quanta la mummia e avremmo trovato i lini sparsi da tutte le parti. Quindi il discepolo ricava dalla disposizione dei lini la prova della risurrezione di Gesù. E allora, versetto 22, crede alle scritture, scusate, e allora crede alle scritture, come era stato detto in Giovanni 2:22, quando fu destato dai morti, si ricordarono i discepoli e credettero alla scrittura e al discorso che disse Gesù. È un'ipotesi, perché altri potrebbero ribattere, ma allora perché anche Pietro non ha creduto? No? Io credo questo, che sia forse più probabile che il discepolo amato, vedendo i lini disposti con cura, abbia pensato improbabile un furto di cadavere, semplicemente. Cioè, già Crisostomo diceva, chiunque avesse rimosso il corpo non lo avrebbe prima spogliato, né si sarebbe preso il disturbo di rimuovere e di arrotolare il sudario e di lasciarlo in un luogo a parte. Da biblisti ormai un po' scafati come siamo, ci ricordiamo però sempre che nella Bibbia esiste tutta un'importante teologia del vestito. Vi ho già detto altre volte, quando voi vedete un numero nella Bibbia, non pensate al valore del numero, ma al suo simbolismo. Quando vedete, lo abbiamo visto nella spartizione delle vesti di Gesù ai piedi della croce, quando vedete parlare di vesti, sentite parlare di vesti nella Bibbia, andate a vedere che cosa vuol dire. Perché le vesti hanno sempre dei valori simbolici. Per esempio, tutte le volte che appare un essere nella sfera del divino, ha le vesti bianche. Sto preparando un ritiro per l'Equipe Notre Dame in presenza, wow! Il 23 di questo mese, domenica, lo trovate per chi volesse partecipare, le annotazioni a Castiglion Torinese nel commento domenicale che vi ho mandato ieri, e sarà il tema la trasfigurazione. Ricordate che alla trasfigurazione, per farci capire che i discepoli vedono la divinità di Gesù, si dice che le vesti di Gesù divennero bianche, che più bianco non si può, e appunto, come dice Enrico, e Luca nota, nemmeno col candeggio, perché dice nessun lavandaio sulla terra avrebbe potuto fare delle vesti così bianche. Quindi il bianco è segno del divino. Anche qui vedremo comparire due giovani in bianche vesti a spiegare la, la resurrezione di Gesù. Così abbiamo visto il significato simbolico della spogliazione della tunica di Gesù prima di crocifiggerlo, i vestiti esterni divisi in quattro parti, quattro, segno dell'universalità del mondo, delle nazioni, universalità della salvezza, la tunica indivisa, segno invece della Chiesa, che continuerà la vita di Gesù. Anche la nudità ha un senso, perché chi è nudo è nella condizione del primo Adamo, che quando non aveva peccato e quando era ancora in intimità con Dio, con la moglie e con la natura, era nudo. Ecco, quindi c'è un richiamo al tempo primitivo, paradisiaco, di Adamo quando era amico di Dio. Quindi, che cosa vorrebbe significare questo? Che Gesù è il nuovo Adamo. Quindi Gesù lascia lì le sue vesti. Ormai Gesù risorge nudo, no? Perché Gesù è il vero Adamo, in cui c'è una relazione perfetta di amicizia con Dio, con gli uomini e con il creato. Ecco perché nella resurrezione lascia lì i lini, lascia lì le bende, lascia lì il sudario, il mammelamento nero, lascia tutto e risorge completamente nudo. Gesù non ha più bisogno di vesti umane. Perché? Perché, come dice Romani 6, Cristo, essendo risuscitato dai morti, non morirà più. Non morirà più. A differenza di Lazzaro. Ricordate in Giovanni 11 la resurrezione di Lazzaro. Lazzaro esce dalla tomba tutto avvolto dai lini, è una mummia saltellante che esce fuori dalla tomba. Ma perché? Perché Lazzaro sì è risuscitato, ma poi dovrà morire di nuovo. Non è ancora nella dimensione della paradisiaca, nella dimensione dell'Eden, nella dimensione di nuovo Adamo. E quindi esce ancora avvolto dai lini. Faccio un'annotazione. In realtà, aspettate che metto solo qui. Allora, in realtà noi abbiamo un verbo in aoristo che viene considerato un aoristo ingressivo. Non tanto evide e credette, ma evide e cominciò a credere. Quindi non è ancora la fede completa della risurrezione, perché bisognerà, perché arrivi Giovanni, come gli altri apostoli, alla fede completa della risurrezione, che lo Spirito Santo apra all'intelligenza delle scritture i discepoli. Allora, versetto 9, non avevano capito la scrittura. Si intende o tutto l'Antico Testamento, nel suo senso più profondo, o qualche brano specifico, Salmo 16, Osea 6. Qualcuno dice, non credete ai Vangeli, cioè a quello che Gesù aveva già detto riguardo alla sua risurrezione, che diventano poi scrittura per la prima comunità alla pari del Vecchio Testamento. I discepoli se ne tornarono. Non ci viene detto nulla del loro stato d'animo. Non ci dice se erano pieni di gioia, se erano pieni di stupore, se erano increduli. È un versetto che quasi quasi ci mette in imbarazzo, no? I discepoli perciò se ne ritornarono di nuovo a casa, e non si dice nient'altro. A questo punto abbiamo la prima apparizione di Gesù a Maria Maddalena, che Enrico ci legge fino al versetto 18.
Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro, vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi? Rispose loro, hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù, donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse, Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico, Rabbuni, che significa mio maestro. Gesù le disse, non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli, ho visto il Signore e ciò che le aveva detto.
Grazie. Allora, versetto 11, Maria stava, Vedete, è una fusione redazionale di altri episodi precedenti, perché i discepoli vanno via e lei resta lì, come sta storia, no? Infatti Maria vede due angeli in bianchi vesti che i discepoli non hanno visto. I discepoli sono entrati nel sepolcro, hanno guardato di qui di là, hanno visto i panni, possibile che non abbiano visto i due angeli in bianche vesti, no? Tra l'altro, vi ho già detto, in Marco non ci sono due angeli ma c'è un giovane, in Luca non ci sono due angeli ma c'è un uomo, non ci sono due giovani ma ci sono due uomini. In Matteo 28 c'è un solo angelo. Cosa vuol dire questo? Ce n'era due, ce n'era uno, erano uomini, erano angeli, erano chi erano? Allora, essendo in bianche vesti, noi sappiamo che venivano da Dio. Quindi vuol dire che si crede per un'illuminazione divina. Cioè tramite un'illuminazione divina io riesco a interpretare i fatti storici. Tramite il dono dello Spirito di Dio, tramite l'angelo di Dio, io riesco a capire la storia della resurrezione e arrivare alla fede. Stavano seduti, uno di qua e uno di là. Che cosa vi viene in mente? I cherubini che ai lati dell'Arca dell'Alleanza, nel Santo dei Santi, no? Stavano a segnalare che quell'arca dell'alleanza era il luogo dove abitava la divinità. Adesso ci sono due cherubini, due angeli, che stanno uno a destra e uno a sinistra, che ci dicono che in quella nuova arca che erano i panni sepolcrali ha abitato la divinità. Versetto 14. Gesù appare, i due angeli chiedono donna perché piangi, lei risponde hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto, detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù, no? Perché non sapeva? Era ancora troppo buio? Non guardava verso di lui, qui c'è due volte il verbo voltarsi e non si capisce bene, allora forse prima era già girata verso Gesù ma non lo vedeva, adesso si volta quindi non lo vede e quindi dopo deve voltarsi di nuovo, no? Ma forse qui il motivo è teologico, non aveva ancora capito, non conosceva che fosse Gesù e lo scambia per il giardiniere. No? In realtà il custode del giardino in realtà non sbaglia tanto, perché se Gesù è il nuovo Adamo, no? Che ormai è nella gloria del Padre, che è nel paradiso, nel nuovo Eden, ed è pieno di gloria, ecco che è veramente il custode del giardino. Ricordate che Adamo, allora la parola paradiso è una parola posteriore nella Bibbia, nella Genesi si parla semplicemente di Gan, cioè giardino, oppure di Eden, che vuol dire, anzi, oppure si dice Gan in Eden, cioè giardino nella steppa, quindi è un giardino. Adamo era il custode del giardino, ricordate, Dio gli affida di custodire il giardino, di renderlo bello, di custodire tutta l'umanità. Ecco, in questo momento Gesù, il nuovo Adamo, è in realtà il giardiniere, il custode di questo giardino. Ma sicuramente lei non l'ha ancora capito, e allora le disse Gesù: donna, perché piangi? Vedete le stesse parole degli angeli. Chi cerchi? E finalmente gli dice Maria, versetto 16. L'ebraico Mirm era pronunciato Mariam, secondo la traslitterazione greca dei 70. Qui Gesù la chiama quindi Mariam all'ebraica. Maria si volse e disse in ebraico. Allora, si volse. Ho già detto il problema, non si era già voltata al versetto 14? O nel frattempo si era voltata di nuovo? Cioè, probabilmente prima era voltata verso Gesù, ma Gesù era ancora nell'ombra, nelle tenebre, e non lo vede, allora si volta e quindi non lo vede, e allora per vederlo adesso deve voltarsi di nuovo. Io credo che qui il significato sia teologico. Questo voltarsi è la conversione, si voltò verso Gesù. Voi sapete che la conversione è girarsi verso Gesù, è andare verso Gesù. La parola greca è metanoia, no? Cioè giro la testa, faccio un'inversione a U, faccio un'inversione a 180 gradi. Io, per credere, devo convertirmi, cioè devo voltarmi, devo vertermi verso il Signore, devo andare verso di Lui. Potrebbero esserci tracce di precedenti tradizioni, qui fuse malamente, però il significato grande è questo, cioè che Maria, per capire che il Signore è risorto, deve prima convertirsi. E allora lei la chiama Rabbuni, parola ebraica, non è vero, Giovanni tira un po' all'ingrosso, è una parola aramaica, no? Qui Maria usa il vecchio titolo di maestro, maestro mio, Rabbuni, e non gli dice mio Signore, mio Dio, come per esempio gli dirà Tommaso alla fine del capitolo 20, perché non ha capito ancora la novità della resurrezione. Maria pensa che tutto riprenda come prima, cioè che la resurrezione sia una semplice rianimazione di cadavere. Ecco, Gesù è quello di prima, era maestro, quindi continua a chiamare maestro, è per quello che cerca di trattenere Gesù, di aggrapparsi a lui. E allora il versetto 17, versetto noli me tangere, ve lo dico in latino, perché molto spesso ha suscitato anche qualche piccola ironia, no? Tucanen, no, non è tucanen, è un verbo che giustamente la nuova traduzione CEI cambia, non è non mi tocca, come Gesù facesse lo schifiltoso, ma è non mi trattenere, smetti di toccarmi, perché il verbo greco esprime un'idea di continuità, non è solo toccare, ma non mi trattenere. Mille congetture sono state formulate per spiegare perché Gesù vieti alla Maddalena ciò che invece chiederà Tommaso. Vi ricordate? Alla Maddalena dice non toccarmi, a Tommaso dice metti le dita nelle piaghe delle mie mani, del mio costato, eccetera, toccami. Ma in realtà qui il Vangelo vuole proprio spiegarci questo, che la resurrezione non è una semplice rianimazione di cadavere, che comporterebbe quindi una semplice ripresa delle relazioni umane di prima, no? è qualche cosa di diverso. Ormai Gesù lo dice chiaramente: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Bella questa cosa qua, eh? Vedete, non dice al Padre nostro, al Dio nostro, Dio mio, Padre mio. Cioè Gesù sottolinea la sua figliolanza particolare nei riguardi del Padre rispetto alla nostra comune figliolanza di discepoli. Cioè Gesù è veramente l'unigenito del Padre, eh? Noi siamo figli adottivi, dirà poi bene San Paolo, siamo stati adottati, ecco, ma, e quindi siamo figli di Dio, il figlio adottivo ha tutti i diritti del figlio carnale, ma il figlio di sangue, no? Il figlio genetico è proprio soltanto Gesù. Va dai miei fratelli, vedete che bello, i discepoli sono considerati fratelli proprio perché sono figli dell'unico Padre, no? E poi dice: io ascendo al Padre mio. Resurrezione e ascensione sono già un unico movimento. Sono un unico movimento. Allora a questo punto facciamo alcune considerazioni. Primo, Giovanni fa del discepolo prediletto il primo credente. Pietro vede le stesse cose di Giovanni, ma non giunge alla fede. Vedremo la stessa cosa al capitolo 21, versetti 4-7. Sul lago di Tiberiade è Giovanni, il discepolo amato, il primo a riconoscere il Signore. Pietro lo riconoscerà dopo. Problema: c'è una polemica contro il primato di Pietro? Vedremo che nei capitoli successivi ci sono dei tratti di polemica, dello scontro tra la gerarchia e il carisma, potremmo dire oggi. Però nell'insieme direi di no, perché vedete per esempio che il discepolo amato ammette il primato di Pietro, arriva primo al sepolcro ma aspetta che sia Pietro ad entrare per primo nel sepolcro. Inoltre da Giovanni i due discepoli sono spesso rappresentati come amici, no? Come amici. E al capitolo 10 abbiamo visto a Pietro è affidata, scusate, e al capitolo 21 vedremo che a Pietro è affidata la stessa missione pastorale di pascere gli agnelli, di pascere le pecore, che Gesù applica a sé nella parabola del pastore modello al capitolo 10. Allora, che cosa si vuol dire? Qui si vuole affermare l'assoluto primato dell'amore. È l'amore che ci fa correre più veloci verso la verità. È l'amore che ci dischiude alla comprensione del sepolcro vuoto. La fede, ve l'ho detto la volta scorsa da buon razionalista, si basa sul vedere. Ma il vedere non è sufficiente. Si può vedere e non credere. Solo l'adesione amorosa è fede. Quindi la fede è la risposta d'amore alla proposta d'amore di Dio. Si può essere credenti, scusate, si può essere al centro dell'istituzione religiosa, come Pietro, e non essere credenti. Questo è un grande tema che ama molto Francesco, quando spesso sferza i suoi cardinali, sferza i vescovi, dicendo: non è perché siete vescovi, perché siete cardinali, che siete credenti. Siete credenti se amate Dio e se amate i fratelli. Ci possono essere dei preti atei o dei vescovi atei o dei cardinali atei. La fede è non soltanto una professione intellettuale, la fede è amore. Si può anche ammettere che Gesù è risorto, ma non si è ancora credenti. Giacomo dirà: anche i discepoli, anche i demoni, no? Affermano la resurrezione di Gesù, ma non sono credenti, non sono discepoli. Tanta gente può anche dire: va bene, Gesù Cristo è risorto, e questo cosa cambia nella mia vita, e a me che me ne importa, come mi tocca questa cosa qui. Credente invece è colui che dice l'amen, cioè che si attacca, Vi ricordate, dicevamo la volta scorsa, introducendo questa riflessione, che la fede ha questi due momenti, l'emunà, cioè l'adesione intellettuale, il vedere la verità, no? Da cui la parola amen, mi attacco, mi radico, mi fondo. Ma poi c'è il batà, cioè l'affidarsi, il confidare in, il buttarsi nelle braccia di, in altre parole, l'amare. Ecco perché il grande Tommaso d'Aquino definiva la fides, la fede, razionabile obsequium. Sì, è razionabile, è un procedimento, non è una fiaba, non è un'invenzione, ha delle basi solide, razionali, ma la ragione non basta. La fede alla fine è obsequium, cioè è lo slancio amoroso di chi passa da un discorso di sola testa a un palpito di cuore. Ben lo dirà Paolo quando in 1 Corinti 13 dice: se conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi l'amore, non sono nulla. Ecco. Paolo parla quindi di pienezza della fede in senso di adesione intellettuale, no? Se anche avessi un'adesione intellettuale così forte da spostare le montagne, ma se non ho l'amore, non sono nulla. Non esiste vera fede senza amore. Solo l'amore è la perfezione della fede. In altre parole, io fondo sulla ragione la mia fede, ma poi la fede deve diventare una relazione d'amore con Gesù. Deve diventare un rapporto personale, deve diventare un innamorarsi del Signore. La fede deve diventare un momento mistico, cioè in cui io entro nel mistero, in cui io contemplo nella preghiera il Signore, in cui mi apro a Dio e mi lascio invadere da Lui, in cui entro in una dimensione in cui ho una relazione profonda, intima, d'amore con Dio, che viene rappresentata nella Bibbia in vari modi, sotto la figura della figliolanza, no? Siamo figli di questo papà, di questa mamma che è Dio, sotto la figura della sponsalità, Dio diventa il nostro sposo, il nostro amante, il nostro innamorato. Dirà sempre Giovanni, nella prima lettera al capitolo 4, chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Quindi soltanto chi ama conosce Dio, entra in una relazione profonda per Lui. Ecco perché, altre volte vi ho già detto, io do questa definizione della fede, cioè fede è vedere più amare, è visione più amore. L'amore a sua volta porta poi a pienezza la comprensione del vedere. Amore, agape, compare in Giovanni 7 volte e 36 volte compare il verbo agapao, amare. Quindi vedete l'importanza di questo tema. Ed è sempre significativo, ve l'ho già accennato, che il verbo credere, pistewein, compare in Giovanni 98 volte. Talora regge il che, credere che, oti, cioè diremmo l'emunà, le verità di fede. Io accetto queste verità di fede. Ma spesso regge il dativo, c'è il pronome ein, che anzi è un complemento quasi di moto a luogo, no? C'è qualche volta dativo credere a, che vuol dire affidarsi, dare fiducia. Altre volte c'è proprio il pronome ein, moto a luogo, con l'idea proprio di movimento, cioè credere verso. Quindi mi butto, Signore, nelle tue mani. C'è tutta la dinamica dell'adesione, dello slancio, dell'abbandono esistenziale. Quindi la vera fede è l'amore. È questo che Giovanni ci vuole dire. Il problema del riconoscimento del risorto. Maria di Magdala riconosce Gesù risorto solo quando Gesù la chiama per nome. Così i due discepoli di Emmaus si fanno una dozzina di chilometri con Gesù, non lo riconoscono se non allo spezzar del pane. Ho sempre guardato con, come dire, con gusto come i vari registi cinematografici ci risolvano il problema del cammino dei 12 di 12 chilometri senza riconoscerlo da parte dei discepoli di Emmaus. In genere se la cavano con Gesù con un cappuccio messo mezzo sugli occhi che cammina così, e allora gli altri due non lo vedono e solo quando si scopre lo vedono. In realtà c'è un problema importante. Al capitolo 21 vedremo che i discepoli riconoscono Gesù solo dopo una pesca miracolosa, solo dopo che quel tale che là arriva gli ha detto: wow, guardate, buttate la rete dall'altra parte, e viene fuori una pesca di addirittura 253 grossi pesci. Allora, quali sono i significati di questi ritardi di riconoscimento? Che in esegetica si chiamano ritardi di agnizione, che vuol dire poi di comprensione, di riconoscimento. Allora, primo, c'è un significato apologetico, cioè i discepoli vogliono dire: guardate che noi non abbiamo creduto subito, non era una cosa che ci aspettavamo, non eravamo dei creduloni o dei visionari, abbiamo noi stessi dubitato a lungo prima di credere, ci abbiamo messo un po' a capire, è stata per noi una grande sorpresa, non era una cosa che avevamo già preparato dentro di noi. Secondo significato, un significato rivelativo. Cioè, da una parte il corpo di Gesù è lo stesso di prima. Perché? Perché mangia con i suoi discepoli. Lo vedremo fra un po' quando i discepoli dicono: è un fantasma. E lui dice: avete un po' di pesciolini, facciamo un fritto misto. Si mette a preparare il fritto misto e tutti mangiano il fritto misto, no? E allora i discepoli capiscono che un fantasma non mangia il fritto misto. E allora è come prima, mangia, no? Soprattutto il suo corpo è scomparso, no? Non c'è più, ma è un corpo che passa anche attraverso i muri, ma è un corpo che cammina sulle acque. Allora, da una parte i Vangeli ci vogliono dire che il corpo di Gesù risorto è proprio quello di prima, tant'è vero che Gesù dice: toccami un po', metti le tue dita nelle mie mani, nelle piaghe delle mie mani e nella piaga del costato, no? Dall'altra parte è un corpo diverso. Allora, da una parte c'è continuità tra il corpo di Gesù risorto e il corpo di Gesù storico, dall'altra parte c'è una diversità, una profonda diversità, perché è un corpo trasfigurato, perché è un corpo glorioso, ed è quello che attende tutti noi. Noi non avremo una semplice risurrezione del nostro corpo così com'è, sarà il nostro corpo, ma sarà un corpo trasfigurato, glorioso. Paolo, in 1 Corinti 15, versetti 42 e 45, cerca di spiegare questo mistero e dice: così è la risurrezione dei morti, si semina corruttibile e si risorge incorruttibile, si semina ignobile e si risorge glorioso, si semina debole, si risorge pieno di forza, si semina un corpo animale, si risorge un corpo spirituale, che non vuol dire l'anima, vuol dire nello Spirito Santo, nello Spirito Santo. Quindi c'è continuità, ma anche profonda diversità, tra la percezione del Gesù storico e quella del Cristo risorto. Ecco perché non li metangere, non mi trattenere, non sono semplicemente quello di prima, abbracci e baci, è finito il lockdown, ci possiamo finalmente toccare. No, io ormai sono diverso, ascendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Terzo significato, un significato teologico. Solo dopo che Gesù la chiama per nome, Maria crede. solo allo spezzar del pane i discepoli di Emmaus credono. Solo dopo il miracolo della pesca sovrabbondante i discepoli lo riconoscono. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la fede non è una conquista umana, un cammino semplice dell'intelletto umano. È sì indispensabile la ricerca, eh? Guardate che questa figura della Maddalena che è lì, che cerca, che va prima al sepolcro, non lo trova, allora corre dai discepoli, poi i discepoli vanno via, ma lei non è ancora contenta, è lì di nuovo che cerca, va dal giardiniere, eccetera, è veramente la dimensione basale. E tutti voi che avete seguito il corso del lunedì del Cantico dei Cantici, vi ricordate come l'amata ricerchi l'amato, eh? E addirittura abbia brutte avventure in questa ricerca, sia probabilmente violentata dalle sentinelle della città, ma c'è questa spasmodica ricerca dell'amato, perché ciò che conta è la ricerca di Dio, eh? Anche di fronte a Dio non conta mica che troviamo, conta che cerchiamo, eh? Conta che cerchiamo, conta la nostra ricerca, la nostra passione per Lui. Quindi capite perché tre volte, capitolo 1, capitolo 6, capitolo 13, Giovanni dice che dobbiamo cercare, il mistero di Gesù, cercare Gesù. Quindi ci vuole la nostra ricerca. Ma è sempre Dio che fa il primo passo per noi. È sempre Dio che fa il proprio. Sembra che siamo noi che ci sforziamo, in realtà ha già fatto tutto Lui. È Lui che ci chiama per nome, come dice Isaia 43,1. Ricordate quando dice che Dio ha tatuato il nostro nome sul palmo della sua mano. Quindi ogni giorno quando si sveglia Dio si guarda la mano e c'è il nostro nome, il nome di ciascuno di noi, tatuato, dice, bellissimo, È un brano che ha ripreso in una sua bella omelia Papa Francesco. Ciascuno di noi è così prezioso agli occhi di Dio che Dio ha tatuato il nostro nome sulla sua mano. E chiama quindi ciascuno di noi personalmente ad aderire a Lui. È Lui che ci chiama per nome. È Lui che prende l'iniziativa di venirci a cercare, come fa il buon pastore che abbandona le 99 pecore per andare alla ricerca di quella perduta. È Lui che ci passa vicino mentre siamo nell'abiezione, nell'avvilimento, nel peccato, per farci splendenti, per farci sua sposa. Ricorderete tutti il famoso brano di Ezechiele 16, la love story tra Dio e gli uomini, no? Che trova al lato della strada la sua amata, che siamo noi, insanguinata, sporcata, violentata, stuprata, sporca, ma la pulisce, la lava, la rifà vergine, la riveste delle vesti più belle che esistano e finalmente la fa sua sposa, no? E Dio che, vi ricordate Osea, no? Ti attirerò a me, parlerò al tuo cuore, tu che sei stata prostituta, Gomer figlia di Diblaim, tu che mi hai tradito con gli amanti, ma io ti riprenderò a me, parlerò al tuo cuore e ti rifarò vergine. E allora fa tutto Dio, no? E all'uomo che cosa tocca? All'uomo tocca di voltarsi verso di Lui, come fa qui la Maddalena al versetto 16. Cioè convertirsi, accettare la sua chiamata, dire mio Signore, mio Dio, dire mio Maestro, dire amore mio, io sono del mio amato e la mia amata è mia, ecco. E dire Signore, voglio veramente che tu sia la persona più importante della mia vita, voglio accettarti all'interno della mia esistenza, voglio accettare questo tsunami d'amore che tu mi stai mandando. E allora voltarci verso di Lui, o se volete aprire gli occhi, come i discepoli di Emmaus in Luca 24, o se volete ancora gettarsi verso Gesù, come fa Pietro dopo la pesca miracolosa che capisce che è il Signore, e allora si tira sulla tunica, se la cinge con la cintura e si butta per correre a nuoto. Bellissimo questo, eh? Cioè è Dio che ci ama per primo, è Dio che ci chiama per primo, ma chiede una risposta d'amore al suo invito d'amore. Chiede che noi sappiamo dire ti amo al suo primitivo ti amo, che ha rivolto verso di noi. Altro tema importante: Maria di Magdala vuole riabbracciare Gesù pensando a un semplice ritorno alla vita di prima, ma Gesù le spiega subito che la sua resurrezione e la sua ascensione sono la stessa cosa. Non mi trattenere, perché io ascendo al Padre mio. Quindi vedete il tema che abbiamo già visto, no? Sviluppato in Giovanni, nell'ora di Giovanni. L'ora per Giovanni è il momento in cui Gesù è glorificato, ed è un'ora che comincia già dalla crocifissione, e questo già è il primo gradino della sua esaltazione presso il Padre. Al capitolo 12 avevamo letto: quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. E Gesù parla della sua crocifissione sempre dicendo: il Figlio dell'uomo sarà innalzato, sarà innalzato. Giovanni 3, Giovanni 8, eccetera eccetera. Quindi il primo movimento è stato questo, ma poi prosegue nella resurrezione e nell'ascensione. E allora qui c'è da sottolineare una particolarità che mi ha sempre profondamente stupito. Marco ci dice che Gesù ascende al cielo il giorno stesso di Pasqua, no? Alla sera della Pasqua. Luca invece dice che Gesù ascende al cielo dopo 40 giorni, Atti 1, versetto 3. Allora, Gesù è asceso alla sera di Pasqua o è sceso dopo 40 giorni? Anche qui, ancora una volta, dobbiamo ricordarci che i numeri hanno sempre un valore simbolico. 40 è il termine biblico per indicare il tempo voluto da Dio, un tempo compiuto voluto da Dio. Vi ho già portato tante volte gli esempi, i 40 anni nel deserto del popolo di Israele, che probabilmente sono un po' troppi per percorrere il territorio dall'Egitto alla Palestina, ma è un modo di dire che Dio li ha tenuti nel deserto per formarli, per farne un popolo, per rivelarsi a loro il tempo che ha ritenuto necessario. I 40 giorni e 40 notti di digiuno di Gesù, con astensione dal cibo e dall'acqua al tempo delle tentazioni, l'abbiamo già detto altre volte, questa tentazione prosegue sempre nella vita di Gesù, tant'è vero che anche sotto la croce Gesù avrà la stessa tentazione che all'inizio gli è stata fatta da Satana: se sei il Figlio di Dio scendi dalla croce e noi ti crederemo. Ma è per dire che la tentazione ha un limite voluto da Dio. E qui mi ricordo sempre, ieri parlavo a questo mio amico che ha perso tragicamente il figlio suicida a 23 anni, no? Del famoso discorso che abbiamo fatto a proposito della morte di Gesù, in cui si dice che si fece buio su tutta la terra dall'ora sesta fino all'ora nona, cioè la sofferenza ha dei limiti, la sofferenza è tra due paletti, non durerà sempre. Poi, dice Tonino Bello, una mano misericordiosa, quella di Maria, ti schioderà dalla croce, ti deporrà, ti pulirà, ti preparerà alla resurrezione. Ecco, vedete, Gesù è stato visto in carne ed ossa per un preciso periodo di tempo. Per un preciso periodo di tempo, quale era voluto dal Padre. Quale era voluto dal Padre. Dopodiché egli non si manifesterà più in apparizione corporea. la stessa visione paolina, la stessa conversione di San Paolo, che tutti ricordate, che negli Atti degli Apostoli è raccontata ben tre volte, quindi per tre volte, una volta all'inizio dei al capitolo 11 viene raccontata la conversione di San Paolo e inizio del capitolo 12, poi altre due volte Paolo la racconterà davanti ai tribunali romani. Quindi, però, che cosa dice Paolo? Paolo dice che vide una grande luce e sentì una voce, ecco, ma non ha toccato Cristo risorto. Quindi anche Paolo difatti poi parlerà di apparizione, quindi come un aborto per ultimo apparve a me, ma non ci viene detto nulla a riguardo a un toccare la carne del Cristo risorto, come invece viene fatto dagli apostoli. Ecco, Gesù risorto fu visto in carne ed ossa per un tempo preciso, dopodiché egli ascende al cielo. La prossima domenica sarà la festa dell'ascensione, no? Cosa vuol dire ascensione? È un'immagine in linguaggio spazio-temporale per esprimere che da un certo momento in là Cristo non fu più rinvenibile all'interno della nostra esperienza umana, all'interno del limite spazio-temporale della nostra percezione. Perché da un certo momento in là egli è il vivente in Dio e quindi è fuori dello spazio e del tempo. È quello che il greco, l'ebraico, secondo il pensiero ebraico, traduce in tois uranois, cioè nei cieli. Padre nostro che sei nei cieli, che non vuol dire sulle nuvolette, per cui Gagarin quando fa la prima orbita attorno alla Terra, no? Dice tutto tronfio, e cioè sottolineato da tutta la propaganda sovietica, sono stato nei cieli e non ho visto Dio. No, non è una cosa materiale. Entois uranois vuol dire in una dimensione trascendente, in una dimensione altra, vuol dire fuori dello spazio e del tempo. E allora ecco, da un certo momento noi non percepiamo Gesù più nella sua corporeità, perché egli è il vivente in Dio. Ecco perché nel Nuovo Testamento si parla indifferentemente, no, di resurrezione, ascensione, glorificazione, esaltazione. Non sto a dirvi tutti i riferimenti biblici, li trovate nella dispensa, Atti 2, Atti 5, Romani 8, Efesini 1, Filippesi 2, Prima Pietro 3, eccetera, eccetera, eccetera. Sono un unico momento di glorificazione, sono un'unica azione, che come vi ho detto in Giovanni parte già dalla crocifissione, costituendo quelli che egli chiama la sua ora. Ed è per questo che Gesù, morendo, consegna già lo spirito, emisit spiritum, anche se vedremo adesso che Gesù apparirà ai suoi, consegnerà di nuovo lo spirito. E al capitolo 16 aveva affermato: se non me ne vado, il paraclito non verrà mai a voi, ma se me ne vado io ve lo manderò. Quindi nell'unico momento dell'ora di Gesù, morte sulla croce, resurrezione, ascensione, Gesù glorificato invia lo Spirito, invia il Paraclito. Ecco, la prossima volta riprenderemo queste tematiche, cominceremo a vedere le prime apparizioni di Gesù ai discepoli, no? E però credo che in queste due chiacchierate abbiamo già messo le basi della comprensione e spero anche dell'adesione amorosa di quello che è davvero il centro, il fulcro, il fondamento della nostra fede, la resurrezione di Gesù.